State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Questa mattina con voi Massimiliano Gugore. E ora ci spostiamo in Italia. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi. Il governo di Mario Draghi sta affrontando una fase difficile dopo che il Movimento 5 Stelle, esprimendo la sua contrarietà al pacchetto del decreto aiuti, ha dato di fatto il via ad una crisi di governo. Le dimissioni di Mario Draghi sono state rifiutate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma sembra che il Presidente del Consiglio sia ora intenzionato a ripresentarle mercoledì, con i pochi spirali di salvezza che sembrano chiudersi man mano che passano le ore. E noi ne parliamo stamattina con l'onorevole Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Boccia e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buona giornata a voi e grazie per l'invito.
Allora, onorevole, il segretario del suo partito, il Partito Democratico, Enrico Letta, si è appellato alle forze politiche in un intervento nei giorni scorsi, dicendo appunto alle forze che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi: impegniamoci perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato con un nuovo voto di fiducia mercoledì. E dice anche: sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo. Le chiedo allora quindi quali sono queste condizioni per continuare il percorso del governo Draghi.
Guardi, nel febbraio del 2021, quando le forze politiche che hanno composto il governo Draghi hanno accettato l'invito del Presidente della Repubblica, lo hanno fatto per due motivi molto semplici ma ancora attuali: completare l'uscita del paese da questa tragedia che è la pandemia, che è stata vissuta in tutto il mondo, è stata vissuta in Australia come in Italia, e l'uscita non è solo l'uscita sanitaria, le reti sanitarie oggi sono protette, ma è evidente che i modelli, diciamo, di rafforzamento degli ospedali, in generale dei presidi territoriali sanitari, passa attraverso il completamento degli investimenti che sono stati previsti in Europa con il PNRR. L'Italia, come è noto, è il paese che ha ottenuto più risorse di tutti in Europa. Quegli investimenti sono solo all'inizio. In questo momento tutte le regioni, tutte le autonomie locali sono al lavoro per completare la fase di progettazione che è già partita, e come è noto quegli investimenti dovranno essere completati entro il 2026. Il 2022, con metà del 2023, è il periodo di più delicato e più importante per il completamento di queste progettazioni. Quindi l'uscita dalla pandemia prevista nel 21 va completata, e in questo momento interromperemo questo percorso. E a questo bisogna aggiungere il fatto che siamo ormai alla fine della legislatura, e interromperla ora significherebbe fermarsi all'ultimo miglio. Ora è evidente che per far andare avanti il governo serve la volontà di tutte le forze politiche. Il PD ha rinnovato il proprio impegno a completare questo percorso e ci auguriamo che lo facciano tutte le forze politiche. Il segretario del Partito Democratico ha fatto appello al senso di unità nazionale, a tutte le forze politiche, poi sarà inevitabile dividersi, come è giusto che sia, perché questa è stata una legislatura in Italia straordinaria. Non era mai successo dal dopoguerra che ci fossero nella stessa legislatura tre governi con tre maggioranze diverse. Devo dire, non era mai successo che gruppi misti a Camera e Senato avessero queste dimensioni. Questo dà il senso della difficoltà in cui è andata, diciamo, il quadro politico italiano, ed è evidente che toccherà agli elettori far chiarezza alle prossime elezioni.
Oltre al Partito Democratico, una spinta di grande supporto a Mario Draghi è arrivata anche da una lettera sottoscritta da oltre 1000 sindaci italiani che in sostanza gli chiedono di rimanere. Come le è parsa questa iniziativa? La sorpresa?
No, questa è un'iniziativa libera degli amministratori locali, e come le dicevo prima sono impegnati in trincea in questo lavoro di completamento delle progettazioni PNRR. Il 60% degli investimenti hanno come soggetti attuatori gli enti locali, i comuni. Quindi penso sia stata un'iniziativa naturale di chi è in trincea e in chi deve dare risposte ai problemi quotidiani della gente. La prima valutazione sarà del Presidente del Consiglio, e poi i partiti tireranno le somme. Noi comunque siamo fiduciosi e fino all'ultimo momento faremo il nostro dovere, poi ovviamente le regole della democrazia le conosciamo tutti e se ci sono le condizioni andremo avanti con questo impegno. Se non dovessero esserci, chi ha creato questa condizione se ne assumerà la responsabilità.
Le volevo chiedere ora, più da economista se vuole che da esponente politico, una valutazione sull'impatto del governo Draghi sull'economia italiana.
Ma guardi, devo dire che questa legislatura è stata una legislatura, diciamo, complicatissima, perché ha vissuto stagioni diverse. La prima con il governo giallo-verde, e lo dicono i numeri, è stata una stagione, diciamo, di crescita zero. L'Europa in generale veniva da un periodo molto difficile e l'Italia era uno dei fanalini di coda. Poi c'è stata la pandemia, l'arrivo del governo Conte 2, e devo dire che, diciamo, il salto di qualità è stato nel peso che l'Italia ha avuto in Europa. Il governo Conte 2 ha guidato un processo di costruzione, diciamo, del PNRR, che passerà alla storia, perché per la prima volta nella storia l'Europa ha fatto debito comune per finanziare investimenti pubblici. E quando è caduto il governo Conte 2 eravamo usciti dalla pandemia, ma eravamo all'inizio della campagna di vaccinazione, ma avevamo ottenuto il recovery. Il governo Draghi ha completato il lavoro del recovery e noi abbiamo avuto nel 21 una crescita superiore al 6,5%, che ovviamente era anche in parte un rimbalzo della recessione causata dalla pandemia, ma numeri così non si vedevano dal dopoguerra. E se non ci fosse stata la crisi internazionale, la crisi generata anche da un'inflazione che, devo dire, non avevano previsto nemmeno le banche centrali, la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, a novembre dello scorso anno avevano previsto l'inflazione al 2%. A febbraio non era ancora scoppiata la guerra, l'inflazione in Europa era già intorno al 5%. Questa dimostrazione che le dinamiche, diciamo, sono molto complesse in questa fase storica. Poi la guerra in Ucraina ha aggravato tutto il resto, quindi il mio giudizio è buono, ma c'è stata una linea di continuità importante con il governo Conte 2, anche grazie agli investimenti che erano stati programmati. Ecco perché noi insistiamo per completare questo lavoro, che dal Conte 2 al Draghi ci ha consentito di rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa. L'Italia, quando ha avuto dei ruoli, diciamo, centrali nel processo di costruzione politica in Europa, c'è sempre stata una svolta in Europa, e io penso che in questo momento si debba continuare questo lavoro anche per queste ragioni.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con l'onorevole Francesco Boccia, e proprio Giuseppe Conte, non più primo ministro ma ora leader del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato ieri in una diretta Facebook sulla propria pagina che se non ci sarà chiarezza sui punti contenuti nel documento consegnato dal Movimento al Governo, dice Conte, non potremo condividere alcuna responsabilità di governo. Secondo lei, onorevole, c'è ancora la possibilità di trovare un compromesso con i 5 Stelle su quei temi?
C'è sempre la possibilità, altrimenti non sarebbe politica. La politica, quella nobile, quella che cambia il corso degli eventi, che accompagna le società nelle loro evoluzioni, nelle loro trasformazioni, trova sempre una soluzione. Io mi auguro di sì. Guardi, il segretario Letta è al lavoro in queste ore per trovare una soluzione, e il Movimento 5 Stelle ha posto dei temi. Io penso che il presidente Draghi abbia già risposto con una sua disponibilità ampia ad affrontare quei temi. Ovviamente ci sono alcuni temi che si possono affrontare subito. Noi abbiamo un assestamento di bilancio in Italia da compiere entro fine luglio. Lo dico ad occhio, senza avere davanti i numeri definitivi della ragioneria, ma io penso che si possa fare un assestamento dei 7-10 miliardi già sul 2022 e poi la maggior parte dei temi seri, che pone, mi riferisco al cuneo fiscale, cioè alla riduzione del costo del lavoro per le imprese, all'aumento dei salari netti per i lavoratori, più altri temi che sono contenuti in quel documento, io penso che siano oggetto di un confronto che deve esserci, deve trovare delle soluzioni positive. Nella nota di aggiornamento al DEF, che è il documento di economia e finanza, che si approva a metà settembre, e quello è il perimetro dei saldi della manovra della legge di bilancio che verrà approvata in autunno, in questo caso la legge di bilancio 2023-2025, la triennale. Ecco, io penso che se riusciamo a trovare soluzioni che ci portano ad un confronto nel merito, ma ad una certezza di risorse disponibili tra luglio e novembre, tra il 22 e il triennio 23-25, secondo me ne usciamo. Ovviamente ci vuole la buona volontà da parte di tutti, sapendo che poi ci si dividerà tra destra e sinistra, come è giusto che sia, nel 23, nelle elezioni politiche già previste, perché la legislatura volge al termine. E faremo di tutto in queste ore per lavorare per una mediazione che sia una mediazione utile al Paese, agli italiani e, mi permetta di dire, agli europei stessi, perché questa Europa ha bisogno di un'Italia forte.
In conclusione, onorevole Boccia, visto che la raggiungiamo qui in Australia, vuole raccontare a chi ci ascolta che cosa la porta in questo angolo del mondo così lontano dall'Italia?
Guardi, un mix di cose, da mia figlia grande che è qui per uno stage, siamo in Australia e chissà che non venga qui nel prossimo futuro, però sta appena iniziando il suo periodo universitario, ad un confronto con Nicola Carè, il nostro deputato sul territorio, e poi verrò nei prossimi mesi ancora per la campagna elettorale. Insomma, c'è il senatore Giacobbe che con l'onorevole Carè fanno un lavoro quotidiano per il Partito Democratico in tutta l'Australia, in tutto il collegio dell'Oceania. Abbiamo approfittato per incontrare la nostra comunità, le nostre comunità, le istituzioni locali, incontreremo. Io sono fondatore di questa associazione che, per la verità, va avanti con le gambe dei ragazzi che le danno vita, che si chiama Digiton, che ormai da 8 anni la principale maratona digitale italiana, è un hackathon vera e propria, e ha concluso la competizione 2022 la settimana scorsa con la vittoria di una startup molto interessante che lancia satelliti con dentro, diciamo, collegamenti, sono dei gateway satellitari con la possibilità, diciamo, di costruire reti, diciamo, tra satelliti, tra mini satelliti, e tutto questo è stato fatto da giovanissimi, da ragazzi che ora sono diventati piccoli imprenditori. E insomma, Digiton è una rete di ormai 1600 start-up italiane che vorremmo mettere in rete con le start-up australiane, e cercheremo di farlo anche mettendo in rete investitori italiani con investitori australiani. E questa cosa ovviamente si lega, insomma, anche al nostro impegno politico, perché Digital è un'associazione senza fini di lucro, l'obiettivo è quello di costruire, anche attraverso il nostro intervento in Parlamento, una legislazione al passo con la società digitale, con una società aperta, senza confini, che non è mai stata aperta sul piano geopolitico. Così dai tempi di Marco Polo, nel senso che da Oriente a Occidente non ci sono più confini, nonostante molti partiti di destra nel mondo si affannino nell'ipotizzare, appena c'è una difficoltà, fili spinati o muri. Noi invece pensiamo che questo mondo possa essere più giusto grazie al progresso, ma serve una regolazione delle politiche economiche e ovviamente gli interventi sociali.
Sembra
la presenza qui in Australia, insomma, è anche una testimonianza di forza ai nostri deputati che stanno lavorando tanto, e chi è qui in Australia deve sapere che loro non sono soli, ma hanno dietro non solo la politica italiana intera, ma le istituzioni italiane, ed è un lavoro che, insomma, cerchiamo di fare in tutto il mondo quotidianamente.
Tante cose, quindi le auguro un buon soggiorno qui in Australia e grazie per essere stato qui con noi questa mattina su SBS.
Grazie, buon lavoro a tutti voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.